Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio, eccoci qui di nuovo insieme nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica nella formula compendiata. Come voi conoscerete bene, no, dalle precedenti nostre puntate, ormai siamo entrati nella sezione che il Catechismo dedica alla preghiera cristiana. E abbiamo affrontato anche il capitolo primo di questa nuova sezione, quindi la rivelazione della preghiera. Allora subito io do la linea naturalmente a Padre Giampio e Mosè per vedere quali domande ci pone oggi il Catechismo e quali sono le risposte.
Ave Maria Antonio, un caro saluto a tutti, ai radioascoltatori e a Padre Giampio che non sentiamo in linea. C'è qualche problema tecnico?
Adesso vediamo subito di risolvere. Intanto,
Ave Maria, grazie, grazie,
ah, ah.
grazie. Scusate, un problema
Un
tecnico,
problema.
ma il tecnico manuale che dà problemi. La tecnica va bene, ma il tecnico manuale va meno bene. Un caro
Eccoci qui.
saluto a tutti, Antonio, Mosè, bentrovati, Ave Maria, a tutti gli ascoltatori, santa giornata a tutti. Allora, vogliamo giustamente, Antonio, continuare ad approfondire questa sezione della preghiera e il Catechismo, il compendio ci faceva. Abbiamo visto come pregava Abramo, abbiamo iniziato a vedere come pregava Mosè, e visto che abbiamo un devoto del Mosè Patriarca, quindi ci intratteniamo ancora qualche minuto su questi punti di questa bella figura di come pregava Mosè. Quindi lasciamo leggere a Mosè Fabbri come pregava Mosè Patriarca, profeta, al 537. Grazie Mosè.
Sì, padre. Come pregava Mosè? La preghiera di Mosè è tipica della preghiera contemplativa. Dio, che chiama Mosè dal rovetto ardente, si trattiene spesso e a lungo con lui, faccia a faccia, come un uomo con il suo amico. Da questa intimità con Dio, Mosè attinge la forza per intercedere con tenacia a favore del popolo. La sua preghiera prefigura così l'intercessione dell'unico mediatore, Cristo Gesù.
Bene, allora siamo chiamati a vedere una sbirciatina com'era la preghiera di questo grande profeta che ha avuto un ruolo fondamentale per il popolo eletto, per stipulare la prima alleanza che poi nella pienezza dei tempi sarebbe stata completata o perfezionata da nostro Signore Gesù Cristo, quindi Mosè legislatore che riceve su Sinai i 10 comandamenti, le 10 parole e quindi veramente quanto grande ha avuto come ruolo, tanto che leggevamo anche così nel libro del Deuteronomio come il Signore dice profetizza che sarebbe sorto un profeta pari a te, dice Mosè, e questo pari a te indicava la pienezza dei tempi nella venuta di nostro Signore Gesù Cristo. E ancora in un altro punto dice: non è più sorto in Israele un profeta come Mosè. Quindi veramente grande è stato il suo ruolo, grande è stata la sua corrispondenza al volere del Signore, perché nessuno prima di lui possono essere usate quelle parole. Un po' Mosè giganteggia tra tutti i giusti dell'Antico Testamento perché diventa l'uomo di Dio, il servo di Dio, il capo e il giudice e il liberatore di Israele. Eppure, se apriamo i Vangeli, ci scorgiamo subito la somiglianza tra la vita di Mosè, la vita di Gesù, la missione di Mosè e la missione di nostro Signore Gesù. Quindi ecco che Mosè rappresenta un'eccellenza nella preghiera perché ha anche un ruolo di rappresentare una figura di somiglianza, un tipo che prefigura la venuta del giusto, del perfetto di nostro Signore Gesù Cristo. E anche delle belle somiglianze, già proprio scorgendo la vita di Mosè. Il compendio catechismo ci dà proprio queste particolarità, peculiarità, quel parlare faccia a faccia, quel ricevere l'alleanza, è una preghiera contemplativa in quale si intrattiene spesso, a lungo. Diceva che quando Mosè andava alla tenda del convegno, che il Signore gli aveva mostrato di realizzare, la realizza, tutto il popolo si alzava, andava nella tenda, la nuvola che era nella tenda del convegno si abbassava e tutto il popolo si prostrava a terra, quella presenza della nube che era la presenza di Dio alla tenda del convegno, e quindi si tornava, e quando usciva Mosè il suo volto brillava, tornava come il volto di un giovanetto, tanto che non erano più capaci, rimanevano ammirati dal volto raggiante di Mosè dopo essersi intrattenuto con Dio. Un po' vediamo quello che poi vedremo nei grandi santi, le estasi, quando Santa Chiara usciva dalla preghiera, le consorelle l'attendevano per poter vedere come se fosse tornato da un lungo viaggio, gli occhi scintillavano, così anche Santa Elisabetta d'Ungheria. Questo grande dono della preghiera, che è un rapporto intimo con Dio, quell'intrattenersi Dio, come Mosè è riuscito a realizzarlo faccia a faccia. Quando ritornava, questo contemplativo riportava quello che erano gli insegnamenti di Dio, quello che Dio voleva dal popolo, faceva da mediatore, prolungamento per far conoscere la volontà di Dio, dopo si copriva il velo sul volto, si metteva perché nessuno vedesse più e rimanesse così ammirato, abbagliato dalla sua persona. Ecco, questo dono. E anche come intercessore, le infedeltà del popolo, più volte è Mosè che intercede per lui, l'infedeltà dell'idolo che fanno sorgere sul monte, raggiungono il monte Horeb o sul Sinai, quando a un certo punto ci sono le tavole dell'alleanza, e poi dopo sul monte Sinai, loro ai piedi della montagna che c'era fuoco, lampi, tremante, così. Però passati 40 giorni di queste cose qua, diciamo, non sappiamo che fine ha fatto, ci facciamo un bel vitello d'oro, ci facciamo un idolo, così, e ecco qui il tuo Dio, proprio la somma delle ingratitudini del popolo eletto, dice, è un popolo di dura cervice, lo sterminerò, e di te farò una grande, no, distruggi me, si pone davanti a salvare, pago io per loro, ritorna, li ammonisce, li rimprovera, per penitenza di un intrangugiare della Sacra Scrittura tutta la polvere d'oro buttata nel fiume del vitello che avevano fatto, così e di nuovo a fare penitenza altri 40 giorni e 40 notti in preghiera senza digiuno proprio per il popolo. Quindi ecco come profeta paga di propria persona per le anime a lui affidate, per il popolo a lui affidato. Quindi è proprio anche questa l'intensità della preghiera, la forza della preghiera, che riesce anche a intercedere per la salvezza dei peccatori. È un popolo che minacciava Dio la distruzione, però come lo stesso momento minaccia la distruzione, allo stesso momento fa sorgere anime che siano disposte a dire Signore, pago io per loro. E qui è una cosa anche molto molto bella, la bontà del Signore, non è... ci lascia ancora sulla terra dei propiziatori, diceva una splendida mente San Pietro da Pietrelcina, un suo figlio spirituale, Donnello Castello, quando gli andò a chiedere, dice, ricordati figlio mio che il sacerdote è un propiziatore, è colui che propizia. Così Mosè propizia presso Dio il suo popolo anche in quell'infedeltà, e così e ancora i serpenti quando si protestano contro Dio e nel deserto disprezzano i doni che Dio gli dava, ecco allora quei serpenti velenosi che lo mordono, abbiamo peccato, perdone, e Mosè allora implora Dio, ecco che gli dà l'antidoto, ecco tutto questo, un po' il popolo che ha sempre ogni tanto si allontana, poi serve una correzione da parte di Dio, una tirata d'orecchie, e si ravvede e si accorge che senza Dio è per lui è la fine. Purtroppo questo ancora noi oggi a distanza di secoli ce lo dimentichiamo, un po' come il popolo eletto dalla dura cervice, da una corta memoria, e ci bastano qualche giorno che ci vadano un po' bene le cose per dimenticarci tanto di Dio. Quindi ogni tanto c'è sempre bisogno che un po' ci tenga sul crogiolo, un po' sul calderone, allora da farci accorgere che toccarci con mano, che non siamo niente, siamo solo un po' di polvere così, allora ogni tanto questo ci fa ritornare con più fedeltà a Dio.
Padre.
Ecco ancora Mosè, che è il più mansueto degli uomini sulla terra, ma quanta mansuetudine Mosè, che deve sopportare per 40 anni questo popolo che disobbedisce continuamente, tanto che lo esaspera questo popolo, tanto che anche lui mancherà una volta di fiducia in Dio quando si trovano alle acque di Meriba. Ormai il fuoco, dai, dateci da bere, guarda che luogo che ci hai mandato, così è proprio esasperato, ma il Signore ci darà forse da bere da questa roccia, e invece di glorificare Dio un po' pensavo un po' più alla sua bella figura, e allora ha perso il premio di poter entrare condottiero, introdurre il popolo, dice lo vedrai da lontano, visto che non mi hai glorificato. Dobbiamo sempre glorificare Dio in tutto il nostro agire, in tutto il nostro operare. Ancora ci dice il Catechismo di questa intimità con il Dio fedele. Mosè ha un attimo di forza nella sua intercessione, non prega per sé, ma prega per il popolo che Dio si è acquistato. Questo bel ruolo che è affidato a Mosè. È bello ricordarlo anche nel combattimento contro gli Amaliciti. Chiama Giosuè di prendere i suoi soldati, di andare a combattere, io andrò sul monte con Aronne e un altro che mi viene in mente, e Mosè stava a pregare. Mentre Mosè pregava, il popolo vinceva. Quando era stanco di tenere le braccia alzate, ecco che allora il popolo stava perdendo, vincevano i nemici. Allora Aronne e Kur, ecco l'altro personaggio così, lo fanno sedere e ritengono alzate le braccia in modo che interceda presso il popolo. Allora ottenne vittoria. Ecco lì la vittoria di un combattimento attraverso la preghiera. La preghiera è anche questa qui che intercede per il combattimento. E così intercede per ottenere la guarigione della sorella Maria, che si era lamentata insieme ad Aronne, si erano un po' lamentati, un po' invidiosi, ed era malata di lebbra subito. Ancora la sua preghiera di intercessione, e allora chiede aiuto al popolo e intercede per introdurlo nella terra promessa. E da lì sarà grandi vittorie attraverso dopo il nuovo condottiero Giosuè alla scuola discepolo di Mosè. Quindi ecco, vediamo proprio queste bellissime figure che ci presenta la Sacra Scrittura per comprendere qualcosa della bellezza, della grandezza della preghiera. E quindi Mosè attinge la forza per intercedere a favore del popolo. E questo diventa figura è di quella intercessione che verrà nostro Signore Gesù Cristo a portare su di noi, il grande mediatore, e di cui la Beata Vergine Maria sarà la grandissima, la mediatrice di tutte le grazie. Direi, Antonio, di andare al 538, se sei d'accordo ce lo facciamo leggere anche il 538 da Mosè. Antonio, va bene?
Ave Maria, Padre.
Sì.
Ave Maria. Sente?
Sì.
Abbiamo qualche problemino, avevamo provato anche prima di intervenire, comunque se vuole leggiamo il 538, vuole che andiamo
avanti?
Grazie. Quali rapporti hanno nell'Antico Testamento il Tempio e il Re con la preghiera? All'ombra della dimora di Dio, l'Arca dell'Alleanza, poi il Tempio, si sviluppa la preghiera del popolo di Dio sotto la guida dei suoi pastori. Fra loro Davide è il re, secondo il cuore di Dio, il pastore che prega per il suo popolo. La sua preghiera è un modello per la preghiera del popolo, poiché è adesione alla promessa divina e fiducia, colma d'amore, in colui che è il solo re e signore.
Bene, quindi questo i rapporti tra l'Antico Testamento, il Tempio e il Re con la preghiera. Ma visto che mi dicevi che volevi fare gli interventi, le sentiamo un attimo gli interventi prima di andare avanti su questo articolo, dopo non vorrei, dopo mi avete stato troppo avanti. Dimmi pure, Mosè.
Sì, padre, chiedevo prima, leggevo in questi giorni che appunto Mosè era salito due volte sul monte, no? Però la prima volta quando è disceso non aveva il volto raggiante, benché avesse conversato con Dio, e mentre la seconda volta aveva volto splendente. E questo appunto mi ha fatto riflettere sul fatto che sono importanti le nostre disposizioni, no? Perché infatti lui la seconda volta era salito appunto diciamo con più umiliato per tutta la situazione che aveva con il proprio popolo, per cui non è detto che perché uno vede e poi è raggiante, no? Perché è sempre importante, almeno ho fatto questa considerazione, sono molto importanti le nostre condizioni, le nostre disposizioni.
Sì, e in più penso che anche la prima volta, più che volto raggiante, era volto molto arrabbiato, perché pensare che non poteva essere un volto raggiante di gioia, la prima volta che scende, perché il popolo aveva tradito Dio, quel Dio che aveva amato, quel Dio che aveva onorato, adorato per quei 40 giorni, 40 notti che aveva gustato, e il popolo l'aveva tradito miseramente. E dopo aver visto i miracoli del Mar Rosso, fuga del Mar Rosso, le 10 piaghe, così, bastano solo 40 giorni della sua assenza di Mosè per dimenticarsi di Dio. E lì chiaramente non poteva essere un volto raggiante, forse un volto fumante come il monte che era il fumo, così poteva essere, mi sa. Dopo, come dice, prende il vitello d'oro, lo brucia nel fuoco, lo butta nel fiume, lo tritura, lo fa tarugugiare a tutti quelli che erano usciti, migliaia e migliaia, così, altro che raggiante, dici, che faceva, era in sintonia col fumo, così. Certamente le disposizioni, ma anche i momenti in cui serviva, quel volto raggiante era la gioia di stare in presenza di Dio, quel volto fumante dire: guarda che qua stanno arrivando tuoni e fulmini, se non ci mettiamo
a posto.
Non è come una macchinetta, certo. L'effetto è sempre lo stesso, l'effetto è anche quello che vuole dimostrare esternamente, quello che rivela dentro dall'interno. Quindi se mi metto davanti a un materiale radioattivo, ogni volta che uscirò sarò sempre radioattivo. Ma lì, alla presenza di Dio, ci sono momenti in cui esco raggiante di gioia, momenti in cui sono trasfigurato di sofferenza. Ecco, in vari stati, a seconda di che cosa ti chiedeva Dio in quel momento. Contemplare la sublimità della bellezza di Dio, che ti dà delle indicazioni per la tua santificazione, volto raggiante. Pagare con la sofferenza perché non venga distrutto il popolo, così erano altri raggi che doveva spegnere tutti i raggi infuocati, come Padre Pio quando Sant'Pio Pietralcina, quando a volte doveva allontanare i penitenti dal confessionale, diceva: con una mano devo fermare, vedo Gesù, e lui dice: se devo assolverlo o no. Poi vedo che sta scagliando un fulmine, con una mano cerco di fermare il braccio di Gesù che ha il fulmine in mano, e l'altra cerco di mandare via il penitente prima che venga fulminato. Vattene, sciagurato, se rimani qua un altro po', rimani imbrustolito così, a carne alla braccia, così, e carbonizzato. Quindi, giustamente le predisposizioni, ma anche il contenuto di quello che doveva significare quel segno esterno.
Quel padre, esterno. Certo, grazie. Padre, Mosè?
Sì, Antonio. Sì.
Volevo giusto proprio intervenire, no? Prima che fra qualche minuto, no, daremo anche un po' un piccolo stacco musicale, no? Ma riflettendo, no, proprio su questa figura di Mosè, possiamo anche dire questo, credo, no? Il fatto che, abbiamo visto che la preghiera di Mosè è diventata di intercessione, ma possiamo dire di mediazione, no? Proprio in prefigurazione della preghiera di Nostro Signore, no? L'ultima cena nell'orto degli ulivi, e quindi effettivamente vediamo queste caratteristiche di quest'uomo che si mette tra Dio e il popolo, no? Perché il popolo non ce la faceva a sopportare queste teofanie, no, così spaventose. Però prima, ecco, Mosè, in effetti questo fatto che sia stato attirato dal roveto ardente, no? Questo è caratteristico, perché Mosè sembra un po', non dico uno scienziato, no, ma un uomo moderno, che dice, beh, no, come fa questo roveto a non consumarsi, no? Il principio, no, di conservazione dell'energia, no? Dice, ma come fa? E qua io vedo anche un po' la modernità, no? Noi adesso vediamo che cosa? Noi vediamo un universo in una maniera che, non dico Mosè, ma neanche, voglio dire, San Francesco, Sant'Antonio, cioè tutti i santi, cioè bisogna arrivare alla prima metà del 1900 per dire che abbiamo visto un universo immenso, infinito, no? Un mistero che io direi che ci attira veramente come un roveto ardente. Quindi un po' c'è la modernità di questa figura di Mosè che dovremmo fare nostra, no? Cioè che dalla natura, dai fatti eccezionali anche, no, che la natura ci presenta, come questo universo senza fine, no? Miliardi di galassie. No? Adesso col telescopio Webb, no? Dovremmo cadere tutti in ginocchio, dico io, no? Perché? Perché vediamo non le stelle, la Luna, il Sole, Giove, no? Saturno, che era tutto quello che vedeva Dante Alighieri, quello che vedeva anche, voglio dire, Galileo Galilei, che poi non ha saputo leggere neanche, no, nel cosmo, diciamo, la figura di Dio. Ma insomma, noi diciamo che questo roveto ardente che ha attirato Mosè ce l'abbiamo noi tutt'oggi, soltanto che non facciamo come Mosè, cioè non ci avviciniamo a dire che cos'è questo fenomeno, mi voglio avvicinare a vedere di che si tratta, no? Perché poi Mosè questo ha detto, no?
Sai, forse gli altri santi non avevano mezzi così tecnologici per vedere quello che vediamo noi, ma gli è bastato molto meno per fare l'atto di fede, gli è bastato.
Esatto, ecco, questo volevo dire proprio.
Erano molto più semplici, gli bastava molto di meno per salire a Dio. Noi abbiamo bisogno di tecnologie costosissime, forse neanche queste qua riescono tanto a scuoterci, purtroppo, ahimè. Siamo sì, complicati. Con una mente complicata e ci complichiamo le cose per raggiungere, sono fatte, esatto, cose semplici, esatto. Ma noi riusciamo solo un po' a complicarle, però la tecnologia quando è ci viene in aiuto per innalzarci, per farci diventare sempre più piccoli e comprendere quanto siamo preziosi agli occhi di Dio, speriamo che possa arrivare in più il passaggio a dire quanto Dio sei grande, quanto Dio ti, ecco, voglio amare, quanto Dio mi ami, quanto io voglio impegnarmi per stare vicino a te. C'era bellissimo in un film che avevano fatto di devozione al Beato Giovanni Dunscoto, e allora c'è il Beato Giovanni Dunscoto che da piccolino, piccolo pastorello, gli viene chiesto perché voleva farsi frate, e un po' il regista, non so se sia una cosa storica, ma non penso, un po' il regista un po' dice il Signore fa le stelle belle in cielo, sembra che un po' non sono delle cose un po' simpatiche, dice, ma però dice non arriva al concreto, e visto che fa le cose così belle io voglio lodare e servire il Signore perché fa le cose così belle, e per tutta la vita voglio dedicarla, consacrarla a Lui che fa le cose belle. Allora un po' una cosa un po' poetizzante per dire veramente attraverso quelle cose che ci circondano dobbiamo innalzare un inno di lode al nostro Dio per dire che è grande e cose belle che sa fare, perché Lui è grande, è della bellezza per essenza, è l'uno, è il bello, è il vero che ci porta alla vera bellezza, e purtroppo noi è un po' complicati e cerchiamo solo una bellezza di armonia esterna, e tante volte però questa non per glorificare Dio, ma solo per i nostri egoismi, ecco, che allora dopo riusciamo anche a sciupare le cose belle che il Signore fa. E ci fermiamo alle cose belle, e non ci fanno salire a Dio, ma un po' le idolatriamo, e siamo un po' come quelli che idolatravano quel vitello d'oro. Alla fine siamo un po'
felici. Sì, 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 sì. Siamo inescusabili, no?
Diciamo,
sì, ci siamo inescusabili come dice San Paolo, però. Ecco.
È vero, è vero. Le cose che ci stanno attorno possono aiutarci, come Mosè, se riflettiamo, a salire a Dio, a conoscere un grande mistero, stupirci, oppure a idolatrarle, e fermiamo lì. E però, insomma, ci ha dato l'intelligenza per andare oltre, ma se lo usiamo malamente, ahimè, che guai che combiniamo.
Benissimo, padre. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, se vuoi possiamo anticipare di qualche minuto, diremmo, no? Un piccolo stacco musicale, così possiamo dare modo alle persone che ci stanno seguendo di fare delle domande, però per iscritto, ecco, non abbiamo la diretta con voi quest'oggi, però potete lasciare le vostre considerazioni su questo argomento veramente che è affascinante, è modernissimo, no? Cioè la preghiera di Mosè. Scrivetele pure sul WhatsApp e poi nei prossimi incontri risponderemo alle vostre domande. Allora, padre, se mi dai l'ok, io do l'ok alla regia.
Molto bene, grazie Antonio.
Perfetto. Allora, a risentirci fra qualche minuto. Ave Maria. Maria, cari amici, eccoci qui di nuovo insieme, stiamo affrontando veramente con, diremmo proprio soddisfazione, ecco, questo argomento della preghiera cristiana e gli esempi fulgidi che ci propone la Sacra Scrittura sono veramente illuminanti. Abbiamo visto come pregava Mosè, abbiamo visto questo grande profeta, possiamo dire, padre, che come Mosè troviamo Elia, troveremo forse Isaia, no, tra i grandi profeti, però forse Mosè, adesso non voglio fare un discorso, no, di chi primeggia, però veramente Mosè, forse il popolo ebreo lo ritiene il più grande profeta di tutti, insomma, no?
Eh sì, c'è una grande venerazione per Mosè, ma forse ancora di più per il patriarca Abramo, che un po' raduna tutte le religioni monoteistiche, un po' come hanno una grande devozione, quindi è un punto di congiunzione, però sicuramente sono figure grandissime, ognuno per il loro ruolo che specificatamente hanno avuto nella storia della salvezza. E Mosè adesso vorrebbe farci qualche intervento sulla preghiera, leggendo qualche cosa dagli siti di Padre Pio. Grazie Mosè.
Sì padre, domande che facevano i figli spirituali o figlie spirituali al padre, e una è questa. Padre, la mia preghiera è sempre turbata da pensieracci e non hai ancora capito che finché c'è questa carne noi saremo sempre tentati? La vita è lotta, è inutile illuderci.
E questo è un interessante punto fondamentale. C'era un monaco, un giovane monaco, che manifesta l'anziano e che aveva dei cattivi pensieri e che lo turbavano durante la preghiera. Dice, vieni su con me, lo porta su per la montagna e dice, adesso apri il mantello. Il mantello, apre il mantello, è tutta giornata ventosa e tutto si gonfia di vento. Adesso ferma il vento. Padre, non è possibile fermare il vento così, è così, come non possiamo fermare il vento, così non possiamo fermare anche i pensieri che frullano e dobbiamo disprezzarli. Quindi è un combattimento che dobbiamo sempre affrontare, quello di scacciare, di combattere contro i cattivi pensieri finché siamo in questo campo di combattimento, finché sono la clessidra del tempo che ci è stato dato a disposizione per glorificare Dio, non terminerà nel passaggio della patria beata. Quindi finché siamo qui è un combattimento. Anzi, la Sacra Scrittura dice, se ti prepari a servire a Dio, preparati alla lotta. Perché chiaramente ci sono dei nemici, la carne, il mondo, il demonio, che vanno in direzione opposta che è quella di Dio. Vedo nella mia carne una legge contraria allo Spirito, dirà San Paolo. Così la mia carne è portata a fare quello che non vuole lo Spirito. Allora, dopo il disordine, il peccato originale, lo scombussolamento, la disobbedienza a Dio, c'è una ribellione. Fin quando non avremo un po' trasformato l'uomo vecchio, il vecchio Adamo, la vecchia Eva che c'è in noi, nel nuovo Adamo, in Gesù, nella nuova Eva che è l'Immacolata. Quindi finché c'è dovremo continuare ad affrontare questo buon combattimento, questa buona battaglia, e in questa buona battaglia dobbiamo far sempre vincere e trionfare il nostro Signore Gesù. Hai qualche altro bel pensiero, Mosè?
Padre, scusami se intervengo, padre, scusami Mosè, certo. Mi ricordo, non lo so se è appropriata la cosa, ma mi sembra che Santa Teresa d'Avila, no? Diceva che il disturbo nella preghiera, no, è dovuto anche alla fantasia, cioè dice la pazza di casa, penso che la chiamasse così, sì. No, Santa Teresa, è vero, no? Cioè praticamente sì, sì. Che vuoi fermare una pazza di casa? Cioè, ecco, qui sta, diciamo, la parte ascetica, no? Cioè questo anche dedicarsi con attenzione, ecco, alla preghiera, perché effettivamente altrimenti siamo travolti dai pensieri quotidiani che non mancano mai, no?
Anzi, proprio per i pensieri quotidiani che abbiamo giorno per giorno dovremmo chiedere, innalzare la preghiera proprio per ottenere quelle grazie che ci servono per saperli affrontare, avere luce per poterli guidare ed essere vittoriosi in questo, ecco allora il fondamento. Chiaramente noi proprio da lì chiediamo e tutto il nutrimento per le nostre forze spirituali per poter affrontare la buona battaglia quotidiana. Mosè, cosa ci racconta ancora di bello?
Sì, infatti è sull'argomento case e preoccupazioni, infatti siete bravi, che avete anticipato senza sapere.
Esatto.
Bravissimi, sbirciate.
Sì, esatto, guardavamo i fogli e gli appunti che ci hai messo un po' davanti alla...
I vostri angeli custodi suggeriscono bene. Padre, qual è l'ostacolo che mi impedisce di stare sempre unita a Dio? La preoccupazione. Quando sei in chiesa, pensi a quel che devi fare a casa e viceversa. Pensa solo a quel che stai facendo e fallo bene. Punto.
Oh, bella lezione.
Padre Pio.
C'era San Bernardo che aveva fatto una preghiera e quando entrava in chiesa diceva: problemi miei, afflizioni miei, preoccupazioni mie, aspettatemi qua fuori, adesso vado a incontrare, a parlare con Dio e poi ci troveremo più tardi quando riesco, quindi dopo potete di nuovo assalirmi, quindi adesso devo andarmi a intrattenere con Dio, quindi voi aspettate fuori, quindi come abbiamo portiamo spasso il gattino, il pappagallo, il coccodrillo al guinzaglio, così portiamo fuori, così e fa la passeggiata, entro in chiesa e tu aspetta fuori, dopo ritorno, e così con i pensieri, le preoccupazioni, i problemi, aspettatemi fuori, adesso è il momento per dialogare con Dio, ora sì. Fare bene la cosa che stiamo facendo. Nel tempo della preghiera facciamo bene questo. Dopo ci saranno anche le luci, i lumi per poter dopo far bene, compiere bene anche i doveri che devo adempiere. Diceva il nostro Signore Gesù a una santa, dice, quando durante la preghiera ti vengono dei pensieri, non te li sto mandando io. Ti vengono delle cose da fare, non te le sto mandando io. Non è un pensiero che ti sto mandando io, non è un suggerimento che ti sto mandando io. Quindi quando arrivano queste preoccupazioni qua così, non vengono dalla connessione dall'alto, quindi dobbiamo un po', diciamo, alla presenza di Dio, alla presenza del Gran Re. E come alcuni santi quando dovevano un po' essere in preghiera, facevano un po' anche... davano precedenza anche per cose tanto tanto importanti, così è una cosa molto molto bella, e questo, quando stanno svolgendo questo loro dovere, tutte le altre cose passavano in secondo piano. È un po' il primato, quando questo non ci distoglie dai nostri doveri di Stato. È una cosa molto bella perché ci intratteniamo con colui che è il datore di ogni bene, per il nostro bene e il bene delle anime che ci sono state affidate. Grazie Mosè. Cosa ci dice ancora di bello?
Vado avanti? Ce n'è un'altra?
Sì.
Grazie. Padre, qualche volta parlo in chiesa. In chiesa non si parla di cose sante, però, e dato che ci sto parecchie ore, ti ripeto che nella casa di Dio si parla con Lui, si prega e si medita. È possibile che in chiesa non si debba poter dire una frase? Per necessità o carità sì, purché non si desti attenzione.
È bello, eh?
Auguri.
Questo è un bel insegnamento.
Auguri.
Questo è un bel insegnamento che dovremmo scrivere su tutte le porte delle nostre chiese.
A te.
Nel catechismo di San Pietro e Pietralcina, in chiesa non si parla. Neanche delle
ma questo
cose
padre, scusami, siccome forse sarà capitato anche in altri posti, no? Ma credo capita che nelle chiese qualcuno va a suonare l'organo oppure si tengano dei concerti, addirittura, no? Il povero Gesù nel tabernacolo, che piaccia o non piaccia dovrà ascoltare quella musica che viene comunque fatta. Ecco, questo ti volevo dire, cioè la Chiesa, possiamo dire che la preghiera ha la precedenza su tutto, cioè fa conto, no? Se c'è una persona che magari fa gli esercizi con l'organo, eccetera, e invece ci sono altre che pregano, insomma, chi ha che ha il diritto di prelazione, no? Di priorità? Uno dovrebbe dire, guarda, qui stiamo pregando, no? Non va bene. Tu che ne pensi? Insomma, come bisogna comportarsi in questi casi, per esempio? Io sono stato tentato personalmente di dire a uno di questi studenti di organo, no? Dico, guarda, siamo delle persone che vogliamo pregare, no? Dovresti smetterla, non so, però mi sono mantenuto per... Ecco, in questi casi che si fa?
Beh, se uno è lì per l'ufficio, il compito di preparare i pezzi sacri,
no, ecco, lui, non è quello.
Ok, quindi se sta preparando la liturgia dei prossimi giorni, se sta agitando per le messe che deve preparare, così, e quindi anche lui ha una certa precedenza, perché magari non sempre hai le tempistiche. Ma se lì uno studente che fa così, allora lì, sopra che lì c'è l'organo antico che ha tante canne, quindi può fare un po' di coso, beh, quello principalmente continua a rimanere un luogo sacro, non è un luogo di un auditorium, ecco, di prove. Se uno può dire, guarda, in questo orario, soprattutto se è una cosa quotidiana, se questo orario, quest'ora, preghiamo, e quindi ti prego di venire in un altro orario a esercitarsi, sempre bene che sia messo la cosa.
Ecco, bene, bene, questo è un ottimo consiglio, perché effettivamente
se è così, cioè, guarda, a quest'ora trovo un altro orario per esercitarti, ma qua è un luogo di preghiera, e quindi lascia, permetti di, se no ti metti le cuffie e suoni l'organo virtuale.
Giusto, anche perché oggi c'è questa possibilità, in effetti.
Non so se sia possibile, però gli ho dato un suggerimento, cioè, no, quando siamo in orario così è... prova per questo.
Adesso Mosè, allora se puoi leggere un'altra domanda di Padre Pio, grazie.
Sì, padre. Padre, certe volte non mi sento proprio di pregare. Devo sforzarmi? Siamo costanti e perseveranti nella preghiera, anche se non ci sentiamo. È la volontà che è premiata da Dio, non il sentimento.
E qui è un punto molto molto importante, perché tante volte si cerca quello che è la spontaneità. Oggi mi fa di fare questo, oggi mi va di fare quell'altro, oggi mi va. Ho voglia di fare questo. E se non ho voglia, è un mio dovere. Non ho voglia di respirare. Che guaio che sarebbe se mi smettessi di respirare. Non ho voglia di mangiare. Sto dei giorni senza mangiare. Che guaio che sarebbe se mi limitasse solo al mio gusto, un gusto che tante volte è come una banderuola, tira una parte dall'altra. Quindi la preghiera è importante quanto l'aria che respiro. Tanto che dice, se respiri vuol dire che sei in vita, se preghi vuol dire che la tua anima è in grazia di Dio. Quindi anche se arrivano le giornate, no, arrivano quelle giornate in cui non ce la sentiamo, oppure ci sono mille grattacapi o pensieri che mi direbbero di fare qualcos'altro, è tanto tanto fondamentale, tanto tanto importante la preghiera, è tanto necessaria, e tanto che Sant'Alfonso parla della gran necessità, del gran mezzo della preghiera, proprio necessità, qualcosa di fondamentale per chiedere tutti quegli aiuti di cui abbiamo bisogno continuamente. E anche quando non ci manca il gusto, ci manca la voglia, non è quella che fa la qualità di una buona preghiera. Da dove lo vediamo? Nostro Signore Gesù Cristo nell'orto del Getsemani. L'anima mia è triste fino alla morte. Padre, se possibile, passi il mio questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà. Bene, quella era la preghiera più alta, la preghiera più benedetta, una preghiera che ha salvato il mondo, che ci salva. Quindi è giustissimo questo pensiero e riflessione di San Pio da Pietrelcina, di quella necessità di pregare, continuamente pregare. E a volte ti capita, Antonio, di avere difficoltà, non aver tanto voglia di pregare?
Beh, io dico che questo è un qualcosa di comune a tutti, però effettivamente tutti però ci dicono che dobbiamo cercare, certe volte si dice, no, ti posso dare le ginocchia, Signore, oggi, perché la mia mente, no, spesso vaga. Però è anche vero, come dicevi tu, che Dio, no, premia la volontà, e quindi è qui, no? E qui sta. Un consiglio che si può dare è quello di non far la preghiera così, diciamo così, in orari diversi, magari cercare di dare alla preghiera un suo orario. Che te ne sembra di questo?
Sarebbe qualcosa di molto, molto buono. Per alcuni magari questo potrebbe anche non essere realizzabile. Sarebbe conveniente, sarebbe buono. A volte bisogna proprio accontentarsi di quella preghiera a ritagli, quando l'impossibilità, le occupazioni, i doveri di Stato te lo garantiscono. La cosa migliore nelle grandi occupazioni, consigliano i santi, tra cui San Massimiliano Kolbe, sarebbero le giaculatorie. Quando la tua mente è tanto impegnata, tanto pressa, tanto così, sarebbe molto molto raccomandabile, sarebbe molto molto raccomandabile proprio le giaculatorie, quelle frecce che salgono direttamente in cielo, quelle brevi invocazioni, Gesù Maria vi amo, salvate ami, dolce cuore del mio Gesù, e quelle belle preghierine lampo e continuamente e tante tante fanno durante la giornata, o così anche le comunioni spirituali. E tra le varie belle raccomandazioni dei santi veniva raccomandato tanto la presenza, coltivare la presenza di Dio. C'era San Francesco di Sales che ancora ragazzino, così il papà un giorno sorprendeva un po' tutto raccolto: ma cosa stai facendo? Dice: sto pensando Dio e sto pensando come farmi santo. Pensa questo ragazzino qua, che ragionamenti che andava a innalzarsi. Una piccola Santa Teresina, quando guardava il cielo, parlavamo prima un po' del bel cielo stellato, delle cose, sto pensando Dio, sono assorta, sto pensando così. Lei non si accorgeva, ma stavo già incominciando a fare le sue meditazioni, così, sto pensando alle cose di Dio. Per lei erano dei piccoli pensieri, invece era. Quindi è molto raccomandabile avere una certa, gestire con dei certi orari, così, non sempre è possibile per tutti, ma se questo dipende solo dalla nostra buona volontà, bene, questo cerchiamo di realizzarlo. Raccomandabile, consigliabile la preghiera del mattino, la preghiera della sera, per aprire, chiudere la giornata, e poi pian piano trovare altri momenti nel nostro spazio da poter nutrire la nostra, le nostre ore del giorno e della notte.
Per cui è la volontà che è molto importante.
E la volontà diventa la parte fondamentale. La volontà diventa la parte fondamentale anche quando le altre facoltà che potrebbero darmi una, quelle non sempre possiamo gestirle.
Sì, che per quando non abbiamo voglia, che magari sforzandoci, insistendo, stringendo i denti, alla fine poi Gesù apprezza molto.
È quel maratoneta che vede il traguardo e dice: no, però Giunguinti è un po' affaticato, ma continua ancora a fare gli ultimi metri. Sennò, vedi, quando preghiamo con fatica, ci sono due meriti: il merito della preghiera, che c'è sempre, e il merito del sacrificio. C'è un coefficiente di difficoltà che rende maggiore il premio riservato a quella che diventa una preghiera difficoltosa. Se non ha la stessa bellezza o precisione come lo era nei momenti belli in cui sentivo tutti gli angioletti che mi suonavano la cetra, ma c'è un coefficiente di difficoltà che è aver combattuto contro la noia, il tedio, il fastidio, il disgusto o i malesseri interni o esterni o spirituali o materiali. Quindi c'è un coefficiente di combattimento, di difficoltà, di sforzo che è molto più grande, quindi maggior premio, se possiamo dire così, è riservato per questi buoni combattenti.
Grazie.
Dobbiamo dire, padre, scusami se ti rubo un attimo, proprio mezzo minuto, che in questo caso qua, cioè, pensiamo, i religiosi sono avvantaggiati che hanno una preghiera comunitaria e che quindi in qualche modo, no, li li costringe, no, a dare un certo orario alla preghiera. Però proprio in questo dico che aver perduto la preghiera in famiglia, perché purtroppo la preghiera in famiglia possiamo dire che si è perduta, io penso che siano pochissime le famiglie nelle quali si preghi, ecco, anche questo colpo di grazia, cioè di levare magari dalle 15 alle 16, no, di levare la coroncina alla Divina Misericordia, di levare il rosario detto in famiglia, questo è un colpo grave, grave perché diciamo, non solo espone tutta la famiglia, no, alle intemperie spirituali, ma quando poi leva un ordine, insomma, una disciplina nella preghiera, ecco.
La preghiera in famiglia è benedetta e raccomandatissima. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E anche quando uno si trova in difficoltà nella preghiera, come sarebbe bello dicesse, dice, dai, sto facendo fatica a pregare, preghiamo insieme, aiutami a pregare. È un atto
esatto.
Di umiltà, è un atto di grazia maggiore che scende nel cuore delle anime. Ho bisogno del tuo aiuto per pregare. A volte ho bisogno del tuo aiuto per lavare i piatti, ho bisogno del tuo aiuto per buttare l'immondizia, ho bisogno del tuo aiuto per parcheggiare la macchina, ho bisogno del tuo aiuto per mettere in ordine, ho bisogno del tuo aiuto per pregare, ho bisogno del tuo aiuto per dire il rosario, che in questo momento mi sento in difficoltà a farlo da solo. È una preghiera ancora più benedetta perché è quella di famiglia. Una famiglia che prega unita, rimane unita, tira grazie da Dio, diceva San Pietro Petrancina. E chiaramente, giustamente, diceva Antonio, è un pericolo grande che stiamo vivendo, che questa preghiera in famiglia è venuta a mancare. C'è Regina Televisione, poi c'è Principe Telefonino, e chi più ne ha più ne metta per trovare scuse, per devo distrarmi, devo rilassarmi, devo... fare questo e fare quello, tutto tranne che pregare. Mi perdo il tempo più prezioso che mi è. E certamente la vita comunitaria permette un grande vantaggio. Abbiamo delle ore di preghiera assieme e quindi ma adesso non avrei voglia, suona è il momento di andare a pregare insieme, invece devo andare. Ecco, è un aiuto, uno stimolo. Come diceva anche San Francesco, vedendo i confratelli così, quella volta che sono un po' così così, ma vedo gli altri confratelli tutti zelanti, tutti raccolti, tutti così, e sono spronati. Un buon esempio attira, sprona, pungola quello che è un po' e sono le nostre ordinarie disposizioni, quindi è un grande aiuto. E anche in famiglia si è d'aiuto reciprocamente anche in questo. Chiaramente c'è chi ha una cadenza un po' più alta, chi ha una marcia un po' più bassa, chi è un pochettino aiutarsi reciprocamente, sempre per questa bellissima missione che è la propria santificazione, la salvezza di tante tante anime, che come dice Sant'Alfonso, chi prega si salva, chi non prega si danna, o chi prega poco è lì che rischia di perdersi. Quindi c'è bisogno di molta, molta, molta preghiera, soprattutto in questi tempi così tanto difficili di scatafascio.
Diciamo, padre, che servirebbero dei tandem spirituali almeno.
Sì, delle corriere, forse anche di pullman.
Sì. Cominciamo con il tandem, poi
almeno due o tre, almeno per un tandem, almeno un biposto, quindi niente navicelle monoposto, ma almeno un biposto, quello è raccomandabile, va bene?
Lei punti in alto, io parto basso e dopo. ha ragione.
Dopo il tandem facciamo il piccolo rimorchio dopo, pian pianino,
certo.
Va bene? Possiamo fare dei trenini dopo, dei trenini, dei vagoni. Bene, ringraziamo la Madonna anche per questo. Donne, sei d'accordo? Diamo la benedizione finale?
Sì, siamo appunto arrivati alla fine del tempo a nostra disposizione e quindi con la preghiera a Maria ci concediamo dai nostri amici ascoltatori.
Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù,
fa che io t'ami sempre più.
Dolce cuore di Maria,
siate la salvezza dell'anima mia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da tutti un saluto da Antonio Mosè e Fra Giampio. Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.